abbiamo il strutture comportamentali che ci contraddistinguono, sono legate a una diversa gestione della paura. Ora, naturalmente, a seconda di come si gestisce la paura, si diventa una persona sicura o una persona insicura, e tra le persone insicure si può diventare una persona evitante, una persona, diciamo, evitante distanziante, una persona evitante timorosa o una persona preoccupata. In genere, diciamo, noi tutti esseri umani, naturalmente, abbiamo tutti paura. La paura è iscritta nei nostri reti neurali da epoche immemorabili. Siamo qui, in questo bellissimo posto di qua dove facciamo lezione, proprio perché abbiamo mantenuto la nostra vita, è questo che mi preme sottolineare, la nostra vita, da quando eravamo dei piccoli batteri nel brodo primordiale di 3 miliardi e 500 milioni di anni fa. Il nostro batterio padre, il figlio, non dico lo spirito santo, ma insomma, tutto quello che segue, per quanto possa essere, io sono qui e tengo la fiammella della vita accesa. Poi, come tutto si spegnerà, e va bene. Però mio padre ha tenuto accesa, mio nonno, mio bisnonno e compagnia bella. Questo qua siamo riusciti a farlo perché siamo stati veloci nell'evitare i pericoli. E potevamo essere veloci nell'evitare i pericoli soltanto avendo paura. Perché la paura è un fatto naturale, Tutti gli esseri umani hanno paura. Questa paura naturalmente deriva dalle reti neurali cablate, perché è impossibile naturalmente, ogni generazione dare delle nuove reti neurali su cose fondamentali. Per cui, ad esempio, il fatto che un'aquila scenda su di noi alla velocità folle alla quale scende per ghermirci, questo è scritto nelle nostre reti neurali, e vi assicuro che anche chi non ha mai visto un'aquila sarà colto dalla paura, le pupille si dilateranno, il cuore batterà l'impazzata, avrà una sudorazione prima calda, poi fredda, avrà dispnea e tutto il resto che consegue. Questo perché esistono delle paure che sono innate, è inutile stare a non credere. Le altre paure sono paure che vengono dall'esperienza, tant'è vero che la parola paura in greco antico si dice peira, e passa appunto nella nostra parola expeirance, esperienza, no? Questa peirenza, capito? Questo peira è la paura, perché noi possiamo avere paura solo delle cose di cui abbiamo esperienza, tant'è vero che il bambino che gattona mette le dita nella presa della corrente elettrica proprio perché non ha nessuna esperienza, che ci potrebbe morire secco, e piano piano, se un giorno prende la scossa, ben saprà cosa significa questo. Questo perché lo dico? Perché naturalmente pochi valutano che è la paura che ci fa come siamo. Però quella paura, non è una paura che non si può superare. È una paura che si può superare, perché alla fine la paura è una scelta. Non la paura automatica, ripeto, quella che abbiamo calpestando un ramoscello di colore verdastro e umido sulla terra, che scaviamo per un serpente e che ci fa sollevare la gamba rapidamente, non quello, ma quando ci troviamo davanti a una situazione di pericolo, di minaccia, noi possiamo modulare le nostre reti neurali. Io ad esempio ho fatto moltissimo addestramento, per dire, quando ero ufficiale delle teste di coda dei carabinieri, ed era proprio una cosa legata al fatto che si doveva entrare in un covo terroristico, andare in piazza in una manifestazione molto aggressiva, eccetera. Tutti avevamo paura, però razionalmente, allora non sapevo che era qualcosa di più complesso che razionalmente, si modulava la paura. E naturalmente, che essenzialmente, che cos'è il coraggio? Il coraggio è appunto la modulazione della paura, superare quella paura che è tipica espressione di reti neurali antiche che abbiamo dentro di noi. Possono essere facilmente modulate queste reti neurali, voi non lo sapete, ma c'è un oscuro segreto dietro le battaglie che gli eserciti combattono. Voi sapete che una delle sostanze che più modula la paura è l'alcol. Cosa credete che abbiano somministrato a quei poveri ragazzi che alla baia, alla spiaggia di Omaha, in Normandia, sono andati per primi a farsi uccidere dal fuoco tedesco? L'hanno tutti ubriacati. Tutti i grandi battaglioni della storia che combattevano in prima fila gli somministravano l'alcol, perché l'alcol appunto è in grado, pensate, l'alcol, di modulare la paura, perché agisce appunto su alcune sostanze e su alcune regioni encefaliche, di cui parlerò dopo, e modula la paura. Perciò pensate, un banale distillato del mais, dell'uva o di altre cose, è in grado di modulare la paura. Ma, per dire, la cocaina è in grado di modulare la paura, tutti gli oppiacei sono in grado di modulare la paura, tutte le sostanze che attivano la dopamina sono in grado di modulare la paura, tutto il sistema, quelle sostanze che sono fortemente inibitori del GABA e del GABOB, cioè dell'acido gamma amido beta idrossibutirico, sono in grado di modulare la paura. Però anche il nostro cervello è in grado di modulare la paura, però non è in grado semplicemente così di farlo, ma deve essere addestrato. Tanto che una volta io ho assistito ad una lezione tenuta da un ufficiale, un colonnello, delle SAS, cioè della Special Air Force, che sarebbe il nome che in Inghilterra danno alla testa di cuoio. In Italia adesso si chiamano GIS, gruppo di intervento speciale, in Francia si chiamano GIGN, cioè il gruppo di intervenzione della Città del Medico Nazionale, cambia poco però, voglio dire. Il problema è che questo ufficiale mi ha dato una lezione di buddismo, quando questo ovviamente era tutt'altro che uno che si occupava di buddismo, ma ha parlato di una cosa che un giorno, in una vecchia lezione, avevo già citato, ed è appunto lui diceva: voi siete molto addestrati, avete un bellissimo elicottero, molti sistemi di munizionamento, avete anche moltissimi sistemi di comunicazione, cibo e bevande a volontà, se non che siete colpiti da un missile. Questo missile vi colpisce e vi fa cadere l'elicottero, e a quel punto l'elicottero tutti vogliono eccetto uno di voi. Questo si trova in una condizione terribile per un essere umano, perché ovviamente nella caduta tutto è stato distrutto, non ci sono più telefoni satellitari, non c'è più cibo, non c'è più acqua, non c'è più nulla. Perciò sei nella condizione peggiore in cui un essere umano si possa trovare, behind the enemy lines, cioè dietro le linee nemiche. Ed è questo, essere solo. E già essere soli per un essere umano è una cosa molto, molto pericolosa. Può suscitare molta paura, a meno che la solitudine non sia una scelta personale. Cioè uno sceglie, allora non ha ovviamente paura. È per quello che dico che la paura è una scelta. Uno è solo, ma quello che è peggio, ancora peggio di essere solo, è essere isolato. Perché naturalmente sei solo, ma non hai nemmeno possibilità di chiedere aiuto, di comunicare, di avere una qualche possibilità di conforto, di soccorso. Sei solo, isolato, disarmato, disarmato, ed è una cosa molto, molto grave se sei in un territorio di combattimento, può essere disarmato anche sotto il profilo mentale una persona, senza viveri. E senza acqua, una condizione a dir poco disastrosa. E dice, ebbene, la situazione non è così disastrosa come sembra, diceva il colonnello delle teste di cuoio inglesi, perché potete essere salvati da un participio passato. Ho detto, boom, vabbè, prima le condizioni, manca la bomba atomica, mi salverebbe. Dice, no. E io ho detto, ha chiesto qual è questo qualcuno passato? Boh, 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 boh. Alla fine dico, lo dico io, essere stati addestrati. Per cui se una persona è stata addestrata da un caregiver che è all'altezza, non prova paura, no? Ora io ho curato un professionista tedesco che aveva un fratellastro, cioè praticamente figli dello stesso padre, ma di madre diversa. E che questi figli sono stati concepiti all'incirca nello stesso periodo. Uno di questi, il mio paziente, era molto pauroso. Dopodiché mi ha raccontato la storia di questo fratellastro che non era pauroso per nulla. Se non che uno viveva in una città del sud della Germania dove avvenivano talvolta bombardamenti e invece un altro viveva a Dresda, una città che era stata fatta oggetto di bombardamenti terribili. E quando questo mio paziente gli ha chiesto, scusa, ma tu avevi paura? E con sua grande sorpresa, quello ha risposto, no, non avevo paura. E poi ha detto, come mai? Perché c'era mia madre che mi proteggeva, capito? Cioè, quando siamo molto piccoli, il fatto di avere un caregiver, una persona che dà accudimento, che non ti faccia percepire la paura, che ti dia sicurezza, fa sì che tu stesso sviluppi una condizione di sicurezza e perciò diventi un bambino prima di base sicura, per poi diventare un adulto di base sicura. In caso contrario diventi un insicuro, e un insicuro è sempre un ansioso, perché che cos'è un ansioso? Uno che ha paura dell'ignoto e anche della sua ombra. Ora, se io sono pieno di paura, naturalmente, mettiamo, e devo cercare una fidanzata, mi trovo in una condizione molto difficile, perché devo comunicare alla fidanzata che sono una persona paurosa e difficilmente qualche ragazza mi vorrà. Perciò devo per forza mentire, devo per forza, non dico ingannare, ma comunque devo nascondere sapientemente questa paura. E come lo posso fare? Con un sistema tipico, che poi vedremo la prossima volta, dei soggetti ansiosi, evitanti e distanzianti, che la soppressione o la compressione o la repressione delle emozioni. Naturalmente le emozioni non si possono comprimere in questo modo, perché tu puoi comprimere un fluido, mettiamo, come fai nella macchina, come si chiama? Pentola a pressione, però quella ha una o due valvole di sicurezza che permette appunto all'eccesso di pressione di uscire. Noi non abbiamo valvole di sicurezza, se non purtroppo il corpo. Di conseguenza la repressione delle emozioni porta semplicemente al fatto che la valvola di sicurezza è il corpo, perciò tu non esprimi le tue emozioni, non metti le carte in tavola, però ci pensa il corpo a metterle, con tachicardia, sudorazione, polipnea, dispnea, occhi lucidi, formicolio, diarrea, tutto quello che voi volete, ce ne sono circa 2000 di possibilità. Benissimo. Allora, alla fine si dice, va bene, una persona è così, una madre trascurante, un padre assente, oppure assente perché è morto, poverino, e allora diventa così un ansioso evitante, un ansioso, come si chiama, distanziante, e cos'è? Destinato per sempre, gli facciamo la croce sopra e tanti saluti. No, perché i 5 metodi che adesso non voglio esaminare, con cui possiamo controllare le emozioni, tra cui la repressione e la distrazione, per esempio, o la terapia occupazionale, per fare un altro esempio, sono tutti a lungo andare delle soluzioni disastrose. Invece, secondo gli studi con tecniche di brain imaging e risonanza magnetica funzionale, hanno visto che la soluzione migliore per modulare le emozioni è la consapevolezza. Prima della consapevolezza parlavano solo i testi buddisti, specialmente del buddismo zen, perché il buddismo tibetano non lo conosceva nessuno. Ora invece anche in tantissimi trattati di neuroscienze si parla di quello che è awareness, cioè la consapevolezza. Ora, questa consapevolezza, che cos'è? Con questo concluderò questa lezione, perché poi estenderemo le cose più avanti. Cos'è la consapevolezza? La consapevolezza è praticamente applicare il metodo quantistico. Cioè, praticamente, noi non dobbiamo guardare le cose nella loro globalità apparente, ma dobbiamo semplicemente osservare il momentum, cioè qui ed ora, il licht immediato, qui e subito, nella osservazione partecipe profondamente di tutte le attività del nostro cervello in quel momentum che esclude il passato, perché il passato è già passato e non deve essere mai più della nostra osservazione, ed esclude anche il futuro, perché il futuro ancora non esiste, visto che siamo in questo momentum, e che quel futuro naturalmente è tutto da avvenire. E naturalmente non possiamo proiettare in esso le nostre paure, noi dobbiamo vivere questo momentum, ma deve essere fatta una cosa fondamentale. Non ci deve essere altro che una consapevolezza del momento attuale, senza nessuna osservazione che giudichi. L'osservazione deve essere fatta solo inizialmente sull'attività del respiro, per poi passare all'osservazione della mente in quanto tale, riportando la mente a casa ed essendo noi stessi quella mente. Però deve essere chiaro che non bisogna mai giudicare, non bisogna mai discriminare, non bisogna mai dicotomizzare, perché questa distinzione ci porta sempre nel mondo non di consapevolezza, ma nel mondo ordinario nel quale viviamo, in cui tutte le cose sono divise: nero, bianco, alto, basso, bello, cattivo, bello, brutto, eccetera, eccetera. Dobbiamo perciò prendere semplicemente consapevolezza della nostra attività mentale di base, eliminando pregiudizi, preconcetti, condizionamenti, cristallizzazioni, paradigmi, cose che avete sentito da me centinaia di volte, ma questo è il fatto. Cioè la mente liberata di ogni ciarpane, che resta quella mente luminosa di cui parlano i nostri maestri. Quella mente luminosa, senza pregiudizi, preconcetti, condizionamenti, cristallizzazioni e come si dice, e paradigmi, una mente che è attenzionata sul momentum, senza che ci sia il passato, senza che non ci sia, senza che ci sia il futuro, in quello stesso momento prende consapevolezza di quello che è una mente pura e luminosa, e in quel momento, siccome non è condizionata, può far emergere tranquillamente le emozioni senza la paura di essere sopraffatto dalle emozioni stesse, specialmente quelle rimosse nel momento infantile.
Qualche esempio,
allora,
come? Qualche esempio di una situazione che si può affrontare.
Adesso sto spiegando. Quando sale questo, quando sale, naturalmente dal profondo, io posso gestirlo perché non sono sopraffatto dalle mie paure. In poche parole, dietro quella persona da cui mi sto difendendo, posso vedere chiaramente la figura di mia madre e chiaramente capire per consapevolezza che quella non è affatto mia madre. E il comportamento di trascuratezza e di crudeltà e di garbatezza che ha avuto mia madre con me quando ero molto piccolo non avrà certo lei, perché lei non ha mai dimostrato nulla di questo genere. La consapevolezza è data dal famoso esempio che io faccio sempre ai miei pazienti, ed è questo. Cioè, la visione ordinaria del mondo è questa qua. Cioè, io vengo abbandonato dalla mia fidanzata e io dico: io sono triste perché la mia fidanzata mi ha lasciato. Questa è la visione ordinaria. Uno viene da me, io gli dico: guarda che questa visione è completamente erronea, manca della consapevolezza mentale e ti porterà continuamente in un sassale di sofferenze continue. Ma no, qua là, cosa pensami, eccetera, un sacco di storie. Io sto proprio soffrendo per questa persona, se ritornasse tutti i propri problemi sarebbero risolti, piango ogni giorno, ma se ritornasse spizzere di gioia. Va bene, alla fine non si convince e se ne va. Dopo 6 mesi ritorna tutto allegro e contento e mi dice: ah, che bello, sono contento e felice, è tornata la tua ragazza, vero? No, ne un'altra, più bella ancora, più simpatica, più allegra. E io dico: ma scusa, ma se esiste un principio incontrovertibile in questo mondo, così illusorio e aleatorio, è che nessun effetto può essere eliminato se non si eliminano cause, con cause e condizioni che lo producono. La tua ragazza non è tornata. Se questa fosse stata la ragione della tua sofferenza, tu saresti ancora a soffrire. La realtà è che tu non eri triste perché sei stato lasciato la ragazza, ma eri triste perché eri solo. Va bene? Eri solo. Allora, il fatto di essere solo porta il livello inconscio, da cui lui dice: sono triste perché la ragazza mi ha lasciato, lo porta a livello subconscio, cioè qualche cosa che già vedi che è oltre quell'aspetto apparente delle cose. Allora, io sono triste perché sono solo, allora ho questa ragazza, adesso non sono più solo e sono bello, contento e allegro. Ma se la mente si libera di questo ciarpane e arriva attraverso gli esercizi di meditazione profonda e di visualizzazione al momentum nel quale capisce che non è triste perché la ragazza l'ha lasciato, non è triste perché è solo, ma è triste perché non sa stare solo. Quello sì che è il vero problema. E non sa stare solo, appunto, perché ha avuto una madre che non gli ha dato quella qualità di autonomia, di autostima, che gli ha permesso di gestire la sua vita da sé, ma di avere sempre bisogno dell'appoggio sugli altri. Davanti a questa presa di coscienza del problema, la consapevolezza è conseguente, anche perché alla fine io dimostro a queste persone che tutti siamo soli davanti alle cose fondamentali, che sono il dolore e la morte. Allora il fatto di perdonare o avere compassione dei nostri genitori, che quella sicurezza non ce l'hanno data, che ci hanno fatto sempre aver paura di restare soli, dopo averli perdonati, aver avuto compassione per loro, possiamo attraverso la nostra dottrina diventare genitori di noi stessi, attivando quei meccanismi neurali che potranno portare a restituirci quella sicurezza che per ragioni di ignoranza, per ragioni di insufficienza culturale, per ragioni che doveva lavorare, che aveva altri figli di cui occuparsi, di povertà, di quello che volete, nostra madre non ci ha dato. Allora davanti a questo la consapevolezza fa sì che intanto siamo soli, ma questa cosa può essere una risorsa per noi, non è uno stato che può portare sempre solo sofferenza, perché ci permette di raggiungere un livello attraverso la via quantica proprio, in cui noi possiamo lasciarci attraversare dai pensieri, dalle esperienze, dalle percezioni, dalle sensazioni, dalle emozioni, dai ricordi, senza trattenerli, perché noi in quel momento non dobbiamo trattenere nulla. Dobbiamo far scorrere tutto, perché tutto deve passare, e l'unica cosa che deve restare intatta ed integra è la mente. Questo significa raggiungere la consapevolezza mentale.
Però nel caso diciamo di separazioni, magari di coppie, eccetera, diciamo un po' quasi normale, comunque uno non supera con la consapevolezza, se ha gli strumenti per poterlo fare, comunque normalmente nella società molti riescono comunque a superare, perché se no si cambia partner con estrema facilità, specialmente adesso, no? In questo periodo. Ok. Quindi quello può anche essere, è chiaro, è una spiegazione che ci aiuta a capire il metodo per poter raggiungere, diciamo, la consapevolezza.
Sì.
Però io mi domando, ma esiste comunque anche un dolore talmente forte che almeno per un periodo blocca questa consapevolezza? Ma... cioè, nel senso, se per esempio anziché dire la fidanzata o il fidanzato che ci lascia, che siamo giovani e belli, ne troviamo altri, quello è un esempio, però nel caso magari di una coppia veramente che si vuole bene da una vita e viene a mancare l'uno o l'altro per una morte improvvisa, per un incidente, per qualcosa, allora quel dolore fortissimo è che sembra distruttivo più di ogni altro, in qualche modo lo si riesce a controllare anche.
Questo accade perché diceva il mio maestro, si scava il pozzo quando si ha bisogno dell'acqua o si forgiano le armi dopo che si è dichiarata guerra. Noi dobbiamo prepararci prima, tant'è vero che il colonnello, che non era buddista ma era molto più buddista di noi evidentemente, diceva essere stati addestrati. Quando tu, voglio dire, hai questo legame così, c'è qualcosa di anomalo, perché vuol dire che uno, sono due solitudini che si uniscono, perché a un certo punto quella persona così terribilmente legata a quel dolore.
Ma parlo di una famiglia normale dove ci si vuole bene.
No, ma non è questione. Ma tu devi stare bene da solo e stare meglio con la persona con la quale stai. Non deve dipendere la tua felicità da lei. Quando muore, è la vita questa. È doloroso per quello che sia, ma bisogna accettare le cose come sono. Dimenticavo, appunto, scusatemi, perché non era questa la lezione che volevo fare, l'ho messa in cantiere, metterò qui. Il primo fatto, naturalmente, è l'accettazione, naturalmente, della realtà fattuale per quello che è. Non si può partire da nessuna via verso la consapevolezza senza accettare le cose come sono. C'è chiaro che non accetto che posso diventare cieco, che mi può venire un tumore, che mi può investire un'auto, che posso avere l'Alzheimer o quello che via, non avrò più mai nessuna consapevolezza. Se no è una vita da mulino bianco che però non esiste. Chiaramente un dolore legato alla perdita non è una cosa così terribile da negare e da dire non la proviamo. Tutti abbiamo provato un dolore legato alla perdita, però concludo veramente, perché sennò a forza di domande poi non andiamo. Però la prossima volta, se volete, continuerò su questo argomento.
Iniziamo con le domande.
Mi ricordo solo quello che ho letto da ragazzo, un libro che mi aveva prestato mia madre, si intitolava Acque d'autunno, ed era un famoso saggio cinese che allora si diceva Xuanzi. Adesso so che si legge in pinyin Xuanzi, ma non fa nulla. A un certo punto il Xuanzi racconta il momento che andò a trovare, sapendo che Confucio era morto, andò a casa del maestro per fare una visita, chiamiamola così, di condoglianze, no? A quel punto, arrivando a casa del maestro, ha visto tutti gli allievi che si strappavano le vesti, che piangevano a dirotto e che erano disperati, no? Allora è entrato, come si usava nella Cina antica, abbassando tre volte il capo, per, come si usa anche in Tibet per il Buddha, no? E in ossequio al maestro, senza dire una parola. Appena è uscito, ritenendolo un grande atteggiamento altamente offensivo, è stato affrontato dai discepoli di Confucio, che gli hanno detto: ma come ti permetti? Vieni qui e non dici nemmeno una parola di condoglianza o di conforto per noi. Dice: quando veni perché credevo che questo fosse il più grande degli uomini mai vissuti in questo mondo. Poi ho visto tutte queste persone che piangevano disperate, che si strappavano le lacrime, che si consumavano con le lacrime. Allora per far questo vuol dire che lui ha detto parole che non doveva dire e ha pianto lacrime che non doveva piangere. L'attaccamento è il peggiore dei mali che esista oltre l'ignoranza. Il fuoco è acceso. Non avrà mai fine. Capito? Cioè praticamente se quello piange, disperato, eccetera, vuol dire che si è creato un legame di attaccamento morboso e non si accetta la cosa più naturale che esista, la morte. Noi possiamo anche dire, va bene, posso piangere disperato quanto voglio, ma cosa risolviamo? Il primo punto è accettare le cose come sono, la realtà fattuale. Mi ricordo con grande sorpresa, perché non avevo una grande opinione, ma da allora l'ho cambiata, Ratzinger, che dice, imparate dai buddhisti, perché loro solo, con la loro dottrina, sanno accettare la realtà fattuale. E accettano le cose per quello che sono. È chiaro che bisogna partire da questo fatto. Se io adesso non accetto il fatto che sono praticamente cieco e comincio a bestemmiare, a dare i pugni sul tavolo, a augurare a tutti di diventare ciechi, eccetera, ma ne guadagno qualche cosa. Anzi, con un atteggiamento così sbagliato peggiorerò la mia situazione emotiva e quel poco, poco di luce che mi resta sarà completamente cancellato. Certo che, capito, cioè poi l'idea che sia un mondo per gente che è bella, alta, bionda, ricca, famosa, che vive sino a 100 anni col vigore di quando ne aveva 20 ed è sempre circondato da belle ragazze, cioè, se vogliamo credere a questa fola, fate pure, accomodatevi, accettiamo le cose come sono.
Però scusi, chi dice che senza chi soffre non accetta?
Come?
Cioè,
la voce più alta.
Uno può anche accettare e continuare a soffrire, perché allora queste emozioni non servono a niente, le emozioni a qualcosa servono, se no non le avremmo. Cioè, tristezza, rabbia sono state progettate per qualcosa. Il corpo e la psiche fanno cose che sono utili all'uomo. Io non trovo che chi piange e chi si tappa i capelli non è detto che accetti, magari accetta, ma non ce la fa, cioè ha bisogno di un tempo di espressione dell'accoglienza di un evento così duro.
Ma non ce la fa perché non è stato addestrato, e non è stato addestrato prima di tutto dai suoi genitori, e dopodiché una volta che prende consapevolezza e atto di questa cosa deve cambiare radicalmente atteggiamento mentale, prospettiva mentale e orizzonte mentale, se no restiamo sempre quelli che siamo. Affidiamoci, capito? Non lo so, è proprio un modo radicalmente diverso di vedere le cose. L'unico modo, tra l'altro, che io ve lo dico non per altro, ve lo dico perché io sono medico, ho insegnato per decenni all'università, io sono medico e vi dico che dietro un atteggiamento sbagliato, profondamente erroneo, come quello che segue la maggior parte, si nascondono tutti quei tumori, quelle malattie virali, quelle malattie batteriche, quelle malattie da nanomateri che sono caratteristiche di questo mondo che stiamo vivendo, le malattie autoimmuni, eccetera. Lo dicono tutti, prima lo dicevo io e pochi altri, che non venivamo ascoltati e delisi. Adesso prendete tutti i testi di neuroscienze, prendete i testi di immunologia e tutti chiaramente parlano dell'importanza dei rapporti affettuosi con gli altri, dell'empatia, di mettere le carte in tavola, di non negare le emozioni, di accettare le cose come sono, se non dietro fatalmente ci sono tumori, ci sono malattie autoimmuni, ci sono malattie infettive. E in follow up che sono stati fatti, ma con esami seri, con tecniche di risonanza magnetica e con esami sierologici seri, si è dimostrato che tantissime persone affette da tumori della mammella o tumori della prostata che praticavano tecniche di consapevolezza mentale riuscivano a tenere una guarigione completa in tempi ultra brevi. Quello che bisogna capire è che bisogna stare sempre allerta, perché il sistema emotivo nostro, se ha una madre insicura, è ultra fragile. Allora ricordatevi che ci può colpire qualche cosa, non in termini circumannuali in un anno, circumensili in un mese, circadiani in un giorno, ma infradiani, vale a dire nel giro di ore. Una cattivissima notizia che viene data e fornita a noi che non siamo preparati può provocare disastri dal punto di vista ormonale. E quegli ormoni che si alterano sono quelli che provocano poi di fatto le malattie, perché ormone in greco significa stimolatore, non è la norma del pierone sul sabbione, capito? E vuol dire stimolatore, e questo stimolatore lo fa non solo sulle altre ghiandole, ma lo fa purtroppo sugli operoni, sulle cellule che devono produrre altre cellule, e può indurli a una produzione anomala, anarchica di cellule, dando tumori, bisogna sorvegliare. Perciò bisogna sempre modulare le emozioni per cercare di essere quanto più possibile sani nel corpo e nella mente. E il Dharma Buddha, cioè la via che noi seguiamo, è dimostrato che è una delle più importanti per riuscire a vivere sani e, diciamo, con quel poco di, chiamiamola, felicità che esiste, che è possibile avere in questo mondo, tenendo conto che è un mondo illusorio, che non è questa la nostra vera casa, che qui lasciamo solo il nostro corpo apparente e che tutto alla fine è una illusione. C'è una poesia a cui sono particolarmente legato, una poesia di un poeta argentino, dice: vivere percorre una vita attraversando ponti di fumo, e che importa se poi, quando li abbiamo attraversati, i ponti crollano. Dice: vivere è aspettare un treno nella notte, mentre piove e fa freddo, e salire su questo treno. E che importa, una volta che sei sceso all'ultima stazione, se ti accorgi che era tutto un miraggio.
Va bene? Borges.
Buonanotte.
Chi è? Chi è Borges?
È un poeta argentino, si chiama Arcos.
Prego?
Arcos si chiama.